Ok, rieccoci. Vogliamo aprire la parola del Signore in Atti 4. Leggeremo alcuni versetti da questo capitolo, un testo molto conosciuto, ma come spesso dico e diciamo, la parola di Dio ha sempre qualcosa da dire a me e a ciascuno di noi, perché è un tesoro, un pozzo inesauribile. Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, versetto 8 fino al 22. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dei morti, e per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra angolare che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Versetto 13. Essi vista, sottolineerò con la voce proprio alcune frasi o parole che poi andremo a vedere insieme. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito in presenza con loro, non potevano dire niente in contrario, ma dopo aver ordinato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono gli uni e gli altri dicendo: «Che faremo a questi uomini, che un evidente segno miracoloso sia stato fatto per mezzo di loro, e questo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non possiamo negarlo. Ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui». E avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando assolutamente come poterli punire a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto. Infatti l'uomo in cui questo segno miracoloso della guarigione è stato compiuto aveva più di 40 anni, quindi era, diciamo, vaccinato e maggiorenne e cosciente di quello che gli era successo. È un testo, ripeto, che abbiamo letto e straletto tante volte e meditato tante volte, ma ci sono sempre delle cose, almeno per quanto mi riguarda, nuove da prendere da un testo del genere come in tutta la parola di Dio. Spesse volte si alzano delle voci, oppure lo diciamo, l'abbiamo detto da questo pulpito, lo diciamo anche tra di noi, che più che un lamento facciamo delle considerazioni che la Chiesa primitiva, i primi credenti, erano attivi in confronto anche a tante sofferenze, andavano avanti, non si lamentavano, andavano avanti nel servire il Signore. Dicevo, tante volte diciamo: la Chiesa primitiva, la Chiesa, dobbiamo prendere esempio dalla Chiesa primitiva. Perché? Perché sicuramente negli ultimi decenni, ce lo ricordava anche Fares tempo fa, la Chiesa è un pochino rallentata, raffreddata, un pochino è diventata un po' formale, un po', diciamo, religiosa. E quindi noi facciamo riferimento a quella che è la Chiesa primitiva, no? Credenti anche contro alle sofferenze, alla morte, come tante volte è successo, ecco, loro andavano avanti. La Chiesa nel tempo, e grazie soltanto a Dio, è cresciuta da allora in poi. Molti mezzi che in passato erano impensabili oggi ci sono. C'è la radio, la televisione, internet, per non parlare anche della, delle disponibilità economiche che sono ben diverse da quelle a disposizione dei primi cristiani, permettendoci anche di avere a disposizione quanto più di sofisticato e veloce che offre la società. Quindi abbiamo anche dei mezzi, volendo, per poter, non dico superare, ecco, non voglio fare una gara, ma di prendere seriamente quello di servire il Signore avendo tanti mezzi. Però se facciamo un'analisi sincera, io me la sono fatta, non possiamo non, mi veniva a dire invidiare, ma pensare, riflettere quella travolgente forza che distingueva la Chiesa primitiva da oggi, dalla Chiesa di oggi. E quindi mi sono posto una domanda e sorge una domanda spontanea. In che cosa erano diversi quei credenti? In che cosa erano diversi quei pionieri della fede, se c'era qualcosa di diverso? Quello che deve destare di interesse, miei cari, non sono spesse volte le belle parole o le frasi che spesse volte fanno tanto, ma tanto rumore, ma ci vogliono i fatti. E questi primi credenti facevano i fatti. E questo è straordinario. Bensì i fatti reali il Signore cerca dalla Chiesa di oggi, che fanno la differenza. Nel passo che abbiamo letto, non l'abbiamo letto tutto il capitolo, è un passo molto noto perché è l'epilogo un po' della conosciutissima storia del zoppo di alla porta detta bella. E possiamo trovare, io ho trovato, ma sicuramente ce ne sono molto di più, dei preziosi spunti che fanno la differenza, e la fanno, tra la Chiesa o il credente della primitiva Chiesa e noi. C'è una differenza e la vedremo insieme. Innanzitutto, al versetto 13, leggiamo che appartenevano al Signore come noi apparteniamo al Signore. Quindi l'appartenenza. Al versetto 13 leggiamo: essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano probabilmente popolani, sicuramente senza istruzioni, lavoratori, pescatori e quant'altro, ma riconoscevano che cosa? Ecco l'appartenenza. Erano stati con Gesù. E qui c'è la differenza. Erano stati con Gesù. Noi stiamo con Gesù. Noi stiamo con il nostro Signore. Ma si deve vedere. Si deve vedere. Quindi analizzando questo versetto, questo che abbiamo letto del versetto 13, tre cose risaltano ai nostri occhi e alla mente. Innanzitutto, vista la franchezza. La franchezza che cos'è? Sta per un parlare schietto, un parlare chiaro, disinvolto, senza timore. Ed è quello che il Signore mi chiede come credente, come nato di nuovo, quando parlo delle cose del Signore. Quello che la Bibbia mi dice, quello che il Signore mi dice di parlare. I capi del popolo avevano notato che il loro parlare non corrispondeva al fatto che erano popolani, senza istruzione, ma lo Spirito Santo nella loro vita faceva la differenza. Faceva la differenza. Perché? Perché erano stati con Gesù e la franchezza era, come dire, saltava agli occhi e alle orecchie del popolo, in questo caso dei capi del popolo. In secondo luogo, che risalta da questo versetto 13, questa parola: si meravigliavano. I capi si meravigliavano. Che bella espressione. I capi del popolo, sentendoli parlare, si meravigliavano. Che bello, sapete, sapere che le persone che ci circondano si meravigliano, no? Si meravigliavano. Perché? Perché dicevano delle cose ed esternavano con una conoscenza che andava al di là delle reali possibilità. Vedete, lo Spirito Santo, quando lo lasciamo agire nella nostra vita, c'è il versetto di Marco 13, ce lo ricorda, ci mette le parole che dobbiamo dire alle persone che ci circondano, alle persone che stanno intorno a noi, perché dicevano delle cose che esternavano una conoscenza che andava al di là delle loro reali possibilità. Marco 13, versetto 11: quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi Non preoccupatevi, in anticipo di ciò che direte, ma dite quelle che vi sarà dato in quell'ora, in quel momento, perché non siete voi a parlare, ma è lo Spirito Santo che parla al vostro cuore. Poi andremo avanti, questo non vuol dire non studiare, non leggere la parola di Dio, ma ci sono dei momenti in cui, ci sono delle situazioni in cui ci troviamo ad affrontare un dialogo, un discorso, un'evangelizzazione, qualsiasi cosa, ebbene lo Spirito Santo, se noi siamo a sua disposizione, parla al cuore, parla ai cuori di coloro che stanno intorno a noi. E la terza cosa che risalta da questo versetto, dice, riconoscevano, e l'ho accennato poco fa, che erano stati con Gesù. È straordinario questa osservazione che fanno i capi di questo popolo. Ecco l'appartenenza. Appartenere a Cristo vuol dire che gli altri lo riconoscono, gli altri lo vedono, lo notano, che siamo stati e stiamo con il Signore Gesù. Questa credo che sia l'affermazione, miei cari, più bella che ci possa essere. Questa è l'affermazione più bella che potevano fare i capi del popolo ai discepoli, in questo caso a Pietro e Giovanni. Infatti riconoscevano, ripeto, che quei popolani senza istruzioni erano stati con Gesù e che Cristo è stato il loro maestro. Ecco, spiccava dalla loro vita, dal loro parlare, dalla loro coerenza, dai fatti che dimostravano che erano stati con il Maestro, e loro hanno appreso tanto dal loro Maestro, dal Signore Gesù. Ecco, alla luce di quanto abbiamo sottolineato fino adesso, possiamo già trarre una prima verità. La forza, ed è quello il tema di queste piccole riflessioni, l'energia che deve avere la Chiesa, sta nello stare a contatti con Gesù. Non ci giriamo tanto intorno. Stare a contatto con Gesù, c'è l'energia della Chiesa, l'energia del credente, la forza della Chiesa, stare a contatto con Gesù. E questi primi cristiani stavano a contatto con Gesù, pendevano dalle labbra, dai pensieri, dalle predicazioni del Signore Gesù e dall'esempio del loro Maestro. È straordinario quello che il Signore ci dice attraverso questo setto. Affinché Lui possa influenzare positivamente le nostre vite, dobbiamo stare attaccati a Lui, al punto che gli altri riconoscevano in noi qualcosa di diverso e si possono meravigliare. Mi sono chiesto e mi sono dato la risposta, non ve la dico a voi, ma ve la chiedo anche a voi. Quando è stata l'ultima volta che i vicini di casa, gli amici di lavoro, tutti quanti che incontriamo sono rimasti meravigliati, chiaramente positivamente, dal fatto che appartengo a Cristo? Qual è stata l'ultima volta che coloro che ci circonda, coloro che abbiamo più contatto, dice, ma questo davvero è un figlio di Dio, questo è qualcosa di diverso? Ma non tanto con le parole, quando con la coerenza. Qualcuno ha detto che la coerenza prima si paga, ma poi ti ripaga. È vero, essere coerente si paga sacrificio, sofferenza, è vero, essere coerente, ma ti ripaga, perché Dio ci ripaga quando siamo a sua disposizione e ubbidiamo appunto ai suoi comandamenti. Quindi dobbiamo aspettarci da coloro che stanno intorno, che si meravigliano del fatto che apparteniamo al Signore. Quindi l'appartenenza è qualcosa di fondamentale. Quindi non prendiamolo come un biglietto che abbiamo più che comprato, avuto gratis dal Signore per un posto in cielo. No, siamo stati salvati dagli idoli a Dio per servire, per onorare il nostro Signore. In secondo luogo, a versetto 16, c'è un'evidenza che viene appunto in questo brano. A versetto 16 leggiamo: che faremo quindi a questi uomini? Non ci dimentichiamo che lì andavano incontro alla morte, alla sofferenza. Cosa faremo a questi uomini che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro? Non potevano nasconderlo, non potevano occultarlo. Abbiamo detto prima che l'uomo era maggiorenne, vaccinato, era adulto e poteva testimoniare del fatto che questo miracolo è avvenuto in quest'uomo, che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro. ed è nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non possiamo negarlo. Noi non possiamo negarlo. Vedete l'atteggiamento della Chiesa di oggi, dei credenti di oggi, nel testimoniare del Signore, senza tanti giri di parola, ma predicare la parola di Dio, predicare il messaggio della salvezza. Questo è evidente, e la gente lo vede, si renderà conto che è una cosa evidente di quello che il Signore dice attraverso la sua santa e di vita e la sua santa parola a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Noi non possiamo assolutamente negarlo. Ciò, miei cari, che distingueva questi primi cristiani, e che spesse volte noi lo ricordiamo, era il fatto che non erano soltanto dei parlatori. Forse oggi ce ne abbiamo anche troppi di parlatori. Non erano dei grandi parlatori, no. Ma i fatti dimostravano la reale capacità che avevano a loro disposizione. E le capacità non erano loro, perché la scrittura ce li ricorda, erano dei popolani senza istruzione, ma Dio faceva la differenza. Ma Dio in loro faceva la differenza. Questo è straordinario. Sono i fatti che dimostrano la reale capacità che avevano a loro disposizione questi discepoli. Ciò che Dio vuole da me, miei cari, ciò che Dio vuole dalla Chiesa, non è una bella disquisizione di parole oppure discorsi teologici. Ben venga la conoscenza, non sono contro la conoscenza, quella di approfondire le cose del Signore. Stiamo facendo degli studi intensivi proprio per questo, per conoscere sempre meglio quel che il Signore ha da dirci nella sua santa e divina parola. Ma noi, il Signore si aspetta da noi una vera espressione della sua potenza in noi, attraverso lo Spirito Santo. I capi religiosi che inquisivano la nascente Chiesa erano in evidente imbarazzo, e adesso? È un imbarazzo dalla limpidezza di questo miracolo. Era avvenuto, non potevano nasconderlo, il popolo l'aveva visto, non potevano negarlo. Quindi la notizia e la realtà di quanto era avvenuto, miei cari, rimbombava più di un, come dire, dei tuoni che quando li sentiamo nella tempesta. E ciò, che cosa? Li rendeva forti agli occhi del popolo. Forte agli occhi del popolo e dei loro capi. E dice Giovanni 14, versetto 12: in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Il Dio è un Dio di miracoli. Dio fa i miracoli. La conversione di un'anima è un miracolo. La conversione di una persona è un miracolo. E quindi noi siamo chiamati ad annunciare l'Evangelo con franchezza, come dicevo poco fa, e affinché diventa evidente a tutto il popolo, diventa evidente a coloro che ci circondano, di quelli che Dio è nella mia vita, non quelli che sono io, quelli che Dio è nella mia vita, se io lo lascio lavorare attraverso lo Spirito Santo. Sapete, i grandi risvegli che sono sorti nella storia della Chiesa sono caratterizzati dalla presenza di grandi uomini, di grandi donne di preghiera, uomini e donne di preghiera, ed è quello che Dio vuole da me, è quello che Dio vuole da ciascuno di noi, è quello che Dio vuole dalla sua Chiesa in questi ultimi tempi, probabilmente di formalità, di adeguatezza, oppure di rilassamento, chiamiamolo come vogliamo. Dio vuole, i grandi risvegli sono avvenuti proprio perché Dio vuole degli uomini, delle donne di preghiera, che si mettono a disposizione del loro Maestro, Maestro, Signore e Salvatore, Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 2, versetto 3 e versetto 5 dice: io sono stato presso di voi, è vero, con debolezza, con timore e anche con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi. Non siamo noi a convertire, non dobbiamo annunciare, non dobbiamo convincere nessuno, è lo Spirito Santo che convince, in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Sulla potenza di Dio. Dove è fondata la tua fede? Dove è fondata la mia fede? Ecco perché oggi, miei cari, più che mai la Chiesa ha bisogno, necessita di una vera santificazione e di tanta preghiere, alla fin di poter arrivare alla statura di veri uomini e donne maturi davanti a Dio. Quindi domandiamoci, qual è il segno che la Chiesa sta lasciando in questa società? Quale segno stiamo lasciando noi come Chiesa, come credenti, come nati di nuovo, come sposa del nostro Signore Gesù? Qual è il segno? Qual è il segno? Segno di maldicenze? Di critiche? Mi auguro di no. Ma segni di uomini e donne fedeli al loro Maestro, che annunciano l'Evangelo con serietà e con coerenza. Qual è il segno che sta appunto lasciando alla nostra società? E ancora, quali sono i segni evidenti che il cristiano sta lasciando al suo passaggio e attorno a sé? E ancora, oggi è necessario che la società possa dire con grande forza e con grande meraviglia, e noi non possiamo negarlo. Che la società possa dire di noi, non possiamo negarlo, sei una persona nuova, sei una persona diversa, perché Cristo abita in te. Si meravigliavano, non possiamo negarlo, che apparteniamo a Cristo. Dipende da me, dipende da noi, da quello che ne facciamo del nostro Signore Gesù, da quello che diventa o lo è nella nostra vita la persona amata di Cristo Gesù. Ed infine, da questi versetti, al versetto 19, c'è un'altra verità, dice, ed è quella dell'ubbidienza. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Bella risposta. Non ci dimentichiamo che loro andavano incontro alla morte e alle sofferenze. Ci vuole tanto coraggio, e il coraggio non ce l'avevano loro come uomini umani, ma era lo Spirito Santo dentro di loro che faceva dire questo: ubbidite voi, ubbidite voi. Dite voi, noi ubbidiamo a Dio. Voi fate quello che volete. Però questo deriva da un comportamento, da un passato evidente di questi discepoli che avevano servito e stavano servendo il loro Signore. Decidete voi cosa volete fare. Ciò che caratterizzava, miei cari, i primi cristiani erano quelli. Erano pronti, se possibile, se era necessario, e parecchi ci sono andati anche a morire per ubbidire a Dio. La storia del cristianesimo nascente è caratterizzata da veri cristiani pronti a tutto, pronti a tutto. La scia del loro sangue è tanto lungo quanto doloroso. La storia della Chiesa ce lo ricorda. Alberto, che viene da una zona più o meno alle valli valdese, ci sono le valli che parlano del sangue sparso di tanti credenti in quelle valli. Erano pronti a morire per ubbidire a Dio. Dicevo, la scia del loro sangue è tanto lunga quanto dolorosa, ma niente e nessuno ha potuto piegarli alla disubbidienza. No, quanto a noi, ubbidiamo al nostro Signore. Grazie a Dio non siamo arrivati al punto per ora di avere una persecuzione fisica, ma quante persecuzioni abbiamo nella nostra vita psicologica, spirituale, morale? Quante persone, parlo anche con quelli che stanno al banco libri, probabilmente non è successo, ma se non è successo forse succederà, o che ci mandano all'altro paese, ma quante volte ci hanno detto mandate a lavorare, io dicevo io lavoro, no, quando andavamo, io lavoro, quindi io do il mio tempo per il Signore. Quante sofferenze o persecuzione morale o spirituale riceviamo? Grazie a Dio, ripeto, non fisiche ad oggi. Quindi qual è la nostra risposta? Dite quello che volete, io ubbidisco al mio Dio. Erano gente comune queste persone, non erano gente speciali. Erano ladri? Erano quelli che prendevano le tasse? Erano prostitute? Ma quant'altro offriva la società? Non erano persone speciali, assolutamente. Quelli che offriva il panorama della società di allora è quelli che offre ancora oggi. E che prima di conoscere la salvezza, di essere nati di nuovo, queste persone della primitiva Chiesa, e come ciascuno di noi, prima di conoscere il Signore, la salvezza a Cristo, tutto sognavano, tranne di pagare con la morte, se era necessario. Tranne di pagare con la morte. Erano pronti ad ubbidire al Signore, erano pronti a fare la volontà del loro Dio. La qualità per eccellenza, miei cari, che Dio cerca da me, che cerca dalla sua Chiesa, da ognuno di noi, è che siamo e siamo disposti ad ubbidirlo pienamente in tutto quello che Dio ci chiede, in tutto quello che Dio ci chiede. Ricordate qual era il primo peccato dell'umanità? La disubbidienza. Il popolo è nato, c'è il creato dal primo uomo con la disubbidienza. Quindi è innato nell'uomo quello di bugie, disubbidienza e così via. Ma noi siamo diversi, noi siamo figli di Dio, noi apparteniamo a Lui e quindi siamo chiamati ad ubbidirlo a qualunque costo. Pertanto i credenti nati di nuovo devo imparare ad ubbidire per compiacere appieno al volere del mio Dio. Devo ubbidire. Conoscete benissimo questo versetto di 1 Samuele 15, versetto 22 a 23. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire val meglio del sacrificio. Vedete, potete anche, può darsi che quello che dico non sarà vero, ma noi siamo più propensi a fare dei sacrifici, forse a dare qualche soldo in più, a fare dei sacrifici, ma ubbidire totalmente al nostro Signore ci è molto difficile, ci è molto difficile, cioè siamo più propensi a questo. Perciò dice qui Samuele, l'ubbidire è meglio del sacrificio, molto meglio, ha più valore, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni, e così via, dice questo versetto. E ancora anche in Ebrei, capitolo 5, versetto 7 e versetto 8, nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, gli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, ha imparato l'ubbidienza. Benché fosse figlio, benché fosse il Signore Gesù, umanamente parlando, ha voluto imparare l'ubbidienza dalle cose che soffrì, dalle cose che soffrì. Il Signore ci aiuti davvero a mettere in pratica in questo caso l'ubbidienza che il Signore mi chiede. E questo, miei cari, e mi avvio alla conclusione, questo ci fa comprendere, mi fa comprendere quanto è importante per Dio la nostra ubbidienza. Per Dio è importante, altrimenti non l'avrebbe neanche scritto. Quante volte noi ritroviamo scritto nella sua santa e divina parola quello di ubbidire ai suoi comandamenti, di ubbidire al Signore. È fondamentale l'ubbidienza al nostro Signore, ma ancora di più, come Dio benedice una chiesa e un credente disposto ad ubbidirla. Infatti il versetto 31 che non abbiamo letto, poco dopo, quando si radunarono insieme, Dio concede, possiamo dire, una benedizione così forte e particolare, che cosa è successo? Che il luogo dove erano tremò, che il luogo dove erano tremò. Che bell'intervento di Dio. Io non credo che è stato un terremoto, credo che Dio fece vedere, è il mio pensiero, la Bibbia non lo dice, che Dio fece proprio rispose all'incoraggiamento anche a questi credenti, che venivano da queste minacce da parte dei capi, no? Cioè, vabbè, per ora andate, ma non lo fate più. Loro si incontrarono, pregavano il Signore, pregarono il Dio vivente e vero, ed ecco che il luogo dove stava tremò. Io mi auguro che il luogo dei nostri cuori possa tremare alla presenza del Signore dentro di noi quando gli ubbidiamo e quando facciamo la sua santa e divina volontà. Forse anche noi qualche volta ci siamo domandati perché c'è tanta differenza, c'è stata tanta differenza e c'è fra la Chiesa primitiva e quella chiamata moderna. E forse la conclusione è stata, ma vabbè, perché così deve essere, erano così, non ce lo chiediamo neanche, ce lo domandiamo, ma non ci diamo neanche una risposta. Ma ricordiamoci, miei cari, che la potenza del nostro Dio non è e non può essere messa minimamente in discussione. Lo stesso Dio di questi credenti è lo stesso Dio nostro, non è un Dio diverso. Il Dio onnipotente, il Dio potente, il Dio che ha fatto tremare il luogo è lo stesso Dio nostro di oggi. Quindi a questo punto mi chiede che sono io forse che devo riflettere, sono io che mi devo fare delle domande, perché è lo stesso Dio, il Dio della Chiesa primitiva è lo stesso Dio nostro. Allora certamente dobbiamo convenire che forse siamo noi che stiamo andando avanti in un modo diverso da quella che era la Chiesa primitiva, quella dell'appartenenza, quella dell'evidenza e quella di ubbidire al nostro Dio. Tre situazioni, tre cose, tre elementi che devono farci riflettere per essere dei suoi figli che lo onorano in ogni cosa. Il nostro vivere la fede, miei cari, deve assomigliare quanto più a quello del Signore Gesù, perché lui ha lasciato anche un esempio, ma anche a questi primitivi cristiani. Essi venivano riconosciuti tali perché? Perché nel loro modo di parlare e di pensare mostravano di essere stati con il loro maestro, di essere stati con il Signore Gesù. Era una lettera aperta. L'Apostolo Paolo ce lo ricorda in 2 Corinzi capitolo 3, versetto 3. E noti infatti che voi siete una lettera di Cristo. Noi siamo una lettera aperta. Di solito le lettere arrivano in busta chiusa, sigillate, e dobbiamo andarle a aprire. Noi siamo una lettera, come esseri viventi, come credenti. È una lettera che va fatta, va letta. E cosa legge? Cosa leggono i vicini di casa, i nostri amici, di noi? Una lettera aperta di Cristo. Ed è Cristo che deve andare avanti a noi. Devono leggere Cristo nella mia e nella nostra vita. Se vogliamo obbedirlo, se vogliamo fare la sua volontà, se vogliamo onorarlo nella nostra vita. Nel loro modo di agire lasciavano sempre un segno indelebile. Ed in ultimo, nel loro modo di ubbidire all'Eterno, compiacevano appieno alla volontà di Dio. Possiamo stare certi, miei cari, che se queste qualità si trovano nella mia vita, nella nostra vita, in ognuno di noi, sicuramente vedremo tremare i luoghi dove stiamo, sicuramente, ma ancora di più vedremo tremare le forze del nemico, perché il nemico tremerà quando la mia vita, la nostra vita, è una vita di preghiera, attaccata al Signore, in ubbidienza al Signore. E nel momento in cui queste qualità vengono meno, ecco che il nemico si infila. Quindi lasciamo che non soltanto i luoghi dei nostri cuori possano tremare per la presenza del nostro Signore, ma vedremo tremare anche le forze del male, perché scapperanno quando noi siamo attaccati al Signore, quando noi siamo una chiesa o dei credenti che ubbidiscono, è evidente quello che facciamo e nella piena franchezza noi annunciamo la parola del Signore. Quindi che queste piccole riflessioni possono veramente farci riflettere su quello che Dio vuole dalla sua chiesa. Non sappiamo quando il Signore torna, l'abbiamo ricordato questa mattina con i simboli, non sappiamo. E in questi poco tempo che abbiamo, già l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi ce lo diceva: noi viventi saremo rapiti con lui. Sono passati oltre 2000 anni, credo che adesso il tempo è ancora raccorciato da allora. In questo tempo che ci rimane, ubbidiamo al Signore, che la gente possa meravigliarsi di noi, di quello che noi siamo in Cristo Gesù, e che la gente possa dire: è evidente, questi sono dei figli di Dio.